Mi sembra che lei descriva l'adolescenza come un momento in cui lo sguardo degli altri conta moltissimo, soprattutto l'opinione del branco, del gruppo o dei leader. Il giudizio degli altri, insomma, è un'ossessione per i suoi personaggi. Vorrei che ce ne parlasse.
I think that's a really good.
Beh, io penso che la tua sia davvero una buona osservazione. Non mi era mai capitato di notare una cosa di questo genere, non mi ero mai fermato a pensare che forse sì, insomma, l'adolescenza è un periodo difficile perché ti provoca questa ansia, e quest'ansia viene dalla paura di ciò che pensano di te gli altri. Ecco perché forse gli adolescenti o i ragazzi devono a tutti i costi avere quel paio di sneaker, devono a tutti i costi avere quel taglio di capelli, o devono a tutti i costi sentire quella canzone o quel tipo di musica, altrimenti magari capita loro di pensare che non riescono a integrarsi, non riescono a essere considerati nel gruppo, o magari hanno anche paura che la gente pensi che ci sia qualche cosa che non funziona in loro. Io non sono mai stato un adolescente così, cioè non sono mai stato quello che andava a tutti i costi a prendere quelle sneaker o sentiva quel tipo di musica o doveva per forza farsi tagliare i capelli in un certo modo. Questo non è che mi abbia liberato dall'ansia, anzi, cioè io già magari adesso me la gestisco un po' meglio da adulto, però per esempio una delle mie paure è che non leggo mai né quello che scrivono né quello che dicono su di me, preferisco non sapere, non vedere, eccetera, altrimenti sono sicuro ci sarebbero delle occasioni o dei momenti in cui se leggessi le cose che la gente scrive su di me la cosa mi farebbe assolutamente dar fuori di testa e finirei pazzo, quindi preferisco far finta di niente, me la gestisco così, sono diventato adulto in questo modo. Questo non significa però che io non sia stato appunto ansioso da adolescente.
Ecco, e invece gli adulti nei suoi racconti sembrano dei personaggi di cui un bambino non dovrebbe assolutamente mai fidarsi. Pare che non abbiano acquistato in saggezza il più delle volte. Ecco, la saggezza è proprio una qualità che compare raramente, mi sembra, negli adulti. Vorrei sapere se è perché non fa ridere.
It's always so, like when you grow up you have this idea that.
Io penso che così, quando tu sei bimbo e vedi gli adulti, vedi chi è già cresciuto, i tuoi genitori, pensi sempre che sia gente veramente furba, veramente intelligente, insomma, si sono fatti una casa, hanno la televisione, sanno come fare, si gestiscono le tasse, tutte queste cose qua, insomma, no? Poi arrivi a un certo punto nel corso della tua vita dove ti rendi conto, ti siedi lì e dici, aspetta un momento, ma forse non è poi così vero che loro sanno tutto e io non so niente. Anche perché, per esempio, io ho avuto un esempio chiarissimo in famiglia. Mamma, per esempio, diceva sempre che era una completa idiota, non capiva niente, non sarebbe mai riuscita a far nulla. Babbo, invece, era uno che insisteva nel dire e nel cercare di convincere più se stesso che noi, che ormai eravamo sgamati, che lui era quello che faceva le cose bene, le faceva meglio degli altri. E, insomma, ha cercato di tenere insieme penosamente, devo dire, questa storia, finché poi anche lui non ce l'ha fatta più e ha deciso che forse gli conveniva solo far finta di fare il saggio, come devo dire fa la maggior parte delle persone e come mi sono scoperto anch'io, perché poi crescendo anch'io a volte fingo di essere saggio. Ma a questo punto che posso dirti? Posso dirti che forse nessuno di noi è saggio, siamo semplicemente un po' più vecchi.
In questa raccolta il suo sguardo, il suo modo di raccontare cambia man mano che si procede dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta. Ecco, si passa da un atteggiamento divertito verso l'infanzia a invece un'ironia quasi cinica a volte, oppure a una sorta di compassione verso se stessi e verso gli altri. Vorrei sapere perché ha cambiato sguardo. Forse perché è più coinvolto nel presente?
Su questo, ed era una novella che riguardava i rapporti familiari, il fatto che c'era la mia famiglia, descrivevo i membri della mia famiglia, i miei vicini, il fatto che nessuno avesse la televisione in casa, per esempio. lo descrivevo con gli occhi di un bambino, in fondo di un bambino di 9 anni, tutto questo, questa serie di eventi. E allora io così ho pensato che dovessi fare uno sforzo, cercare di non essere furbo, di non avere quei trucchi e quelle furbizie che hanno gli adulti quando descrivono certe situazioni, e quindi ho fatto, per così dire, un passo indietro e ho cercato di trasporre questo tono, un po' di meraviglia che il bambino ha quando entra in un ambiente e non trova un oggetto familiare come la televisione, eccetera. Ovviamente se la storia, se il narratore della storia, se la voce narrante è un adulto, il tono è assolutamente diverso. Insomma, capirete anche voi che gli occhi di un paio d'occhi di un bambino di 9 anni sono assolutamente diversi dagli occhi di un adulto di 40-45 anni che per forza ha un passato e per forza deve guardare magari verso il futuro, no? Allora io penso che questi occhi debbano cambiare, cioè questa voce narrante quindi debba cambiare, e quindi cambia la trama della storia, cambia l'impostazione, e devo dire, un bambino non dice mai le cose come le dice un adulto, no? Quindi si tende a differenziare da questo punto di vista. Sometimes it just seems
so cloying, so I just... mi sembrava però che in fondo, come dire, nel suo, nel momento in cui il suo protagonista diventa adulto e quindi racconta se stesso e le persone intorno a sé, abbia proprio un atteggiamento diverso di ironia, che a volte è anche dolorosa, mentre invece, diciamo, nelle parti in cui si racconta l'infanzia c'è una spensieratezza ironica. I guess,
you know, one thing. Sono abbastanza d'accordo con te su questa cosa qui. Per esempio, se tu prendi il libro Angela's Ashes, Le ceneri di Angela di Frank McCourt, parla della sua infanzia passata in Irlanda, a Limerick. E io, quando mi è capitato di leggere questo libro, veramente ci ho trovato uno stile meraviglioso, perché questo libro è scritto con gli occhi di un bambino. E questa sua scrittura mi ha assolutamente affascinato, perché è vulnerabile, è innocente, è una sensazione davvero incredibile leggere questo libro, che io ho veramente amato molto. Poi quando è uscito il suo secondo libro, e il suo secondo libro era la continuazione del primo, quindi un uomo che descrive la sua vita 20 anni dopo, quello che ha passato, adesso per esempio lui vive in America, e l'ho letto, mi è piaciuto, sì, ma sembrava davvero scritto da una persona diversa, no? E poi mi sono detto, ho finito di leggere il secondo libro, ma no, mi piace sicuramente di più il primo. E ci ho riflettuto sopra e ho pensato, sì, mi piace sicuramente di più il primo, perché è scritto con occhi completamente diversi, con gli occhi di un bambino, anche se il secondo era bello, ma era sicuramente la stessa persona ad averlo scritto, però più vecchia. Allora credo che accada lo stesso, no, quando io lavoro sulle mie storie, ci sono dei cambiamenti a seconda della vita dei personaggi. Only
he does it better. Lei nei suoi racconti ama prendersi gioco del modello del self-made man americano. Racconta anche un'America in cui ci si può reinventare la vita da un momento all'altro. E in un certo senso la sua biografia conferma questa idea. La sua biografia è molto americana, da una vita di lavori manuali al successo letterario. Ecco, vorrei che ce ne parlasse, perché in fondo in Europa questo non sarebbe possibile. You know, I moved to Europe 8 years ago, and sometimes I think
you have to move away from your own country. Io mi sono trasferito dall'America 8 anni fa, sono venuto a vivere in Europa, adesso vivo in Francia, e devo dire, mi è servita questa esperienza, perché è stato solo quando io me ne sono andato dall'America che mi sono davvero reso conto di quanto americano io davvero fossi e sono, ed è stato proprio quando sono arrivato a Parigi che mi sono reso conto di questa cosa. Poi che posso dirti, io sono stato educato, sono stato cresciuto così, con questa idea che se vuoi puoi migliorare la tua vita, nel senso che se non vuoi fare l'autista di di autobus per tutto il resto della tua vita, ma ti piace fare una cosa diversa, qualsiasi sia la cosa che ti piace fare, basta andare a scuola, basta avere gli strumenti giusti, basta imparare e ce la fai, prima o dopo, no? Sono stato proprio educato a crederla questa cosa, a crederci davvero. Ecco perché sono un po' così scettico quando sento la gente che non fa altro che lamentarsi, eccetera. Allora mi viene proprio da dire, vabbè, ma se non ti piace la tua vita, allora cambiala, cambiatela, alzati e fai qualcosa. Anche perché credo questo sia possibile in America, perché sei più anonimo in un paese come l'America, puoi reinventare la tua vita, non sei costantemente circondato dalla tua famiglia che in un modo o nell'altro ti spinge a fare delle cose che magari a te non piacerebbe fare. Poi il paese è talmente grande che insomma tu te ne vai e ti reinventi una nuova vita, te la cambi, ti cambi i connotati, per così dire, no? E io devo dire, ho scoperto che sono americanissimo da questo punto di vista. Se prendi la storia della mia famiglia, insomma, i miei nonni sono venuti dalla Grecia, vendevano giornali in mezzo alla strada, mio padre è andato all'università, ha avuto una vita completamente diversa, e la mia vita è ancora più diversa di quella dei miei genitori. Quindi è proprio una cosa che è, per così dire, incastonata dentro la mentalità degli americani, no? Che quando cresci puoi fare... Aspetta un attimo, voglio un po' correggere questa mia risposta, perché insomma, dopo tutto quello che ho detto mi sono reso conto che forse non è proprio così, nel senso che alla fin fine io sono poi stato solo fortunato. Ero a Chicago, in uno di questi posti dove ti lasciano leggere le tue cose. Stavo leggendo una delle mie storie di fronte a 18 persone. Sono stato fortunatissimo perché fra quei 18, guarda caso, c'era un produttore radiofonico che mi ha sentito, gli è piaciuto il mio lavoro e dalla sera alla mattina mi ha buttato alla radio, mi ha dato un programma radiofonico, e da quel giorno lì io ho cominciato a leggere le mie novelle davanti a 10 milioni di persone. Quindi non fosse stato per quest'uomo fra il pubblico, io non sarei dove sono. Quindi è mera e semplice fortuna, perché adesso che ci penso, insomma, la risposta che ti ho dato prima potrebbe indurre la gente a pensare che io sono uno di quelli staccanovisti che non ha fatto altro che lavorare per arrivare e fare tutta la scaletta dei gradi della fama fino ad arrivare al successo. Invece no, non è così, sono stato veramente tantissimo fortunato. Quindi rivisitiamo un po' questo mito americano, e forse più che credere in questa cosa così americana, io credo nella fortuna, dopo tutto. You know, when I clawed my way to the top, and I didn't do anything except get lucky. So I think more than America, I believe in luck.
Com'è cambiato il suo sguardo sugli Stati Uniti e com'è cambiata la sua scrittura da quando vive in Francia?
My writing has changed, but just because I started writing for a magazine called The New
Devo dire che la mia scrittura è cambiata da che ho cominciato a scrivere per il New Yorker, questa rivista che, come sai, fissa così delle regole entro le quali gli scrittori devono un po' attenersi. Quindi un pochino la mia scrittura è cambiata da questo punto di vista. Poi devo dire, è sempre più facile, no, quando sei via da un posto, vedere i cambiamenti e notarli, perché anche se stai via per poco tempo non è come quando ci vivi giorno per giorno, che le cose succedono, ti succedono sotto gli occhi e tante volte non le noti neanche. Allora io magari sto via dall'America 6 mesi, poi quando ritorno di solito sono assolutamente scioccato e mi dico sempre, ma che cazzo è successo in questo paese? Sono andato via 6 mesi fa, ritorno 6 mesi dopo e tutti hanno bandiere che sventolano fuori dalla casa, fanno i patrioti. E se non hai una bandiera che penzola dalla finestra di casa tua, improvvisamente tutti pensano che tu sia un terrorista o un fiancheggiatore dei terroristi. Allora mi chiedo, ma perché diavolo uno come mio padre deve essersi andato a comprare una bandiera? E perché diavolo uno come mio fratello adesso se ne va in giro con uno sticker grosso così attaccato sulla macchina con scritto Viva George Bush? Dopotutto mio fratello ha sempre campato vendendo droga, quindi non si capisce come diavolo uno spacciatore possa aver cambiato parrocchia in questo modo, e queste cose mi sconvolgono veramente. Poi un'altra cosa positiva del vivere all'estero è che puoi leggerti i giornali americani, però vedi il telegiornale francese e ti accorgi di quanto passa e quanto non passa, quante notizie filtrino e quanto invece viene censurato. I get news that they just don't get in the United States, they're just not getting.